Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. In questo venerdì di febbraio, potremmo dire che è l'ultimo venerdì di febbraio, ed è per questo che il tema di questa nostra chiacchierata è il tema della vita, perché febbraio è il mese dedicato un po' alla vita. Inizia con la giornata della vita, la prima domenica di febbraio, e siamo all'ultimo venerdì. Allora vorrei riprendere un po' questo tema della vita, prendendo spunto dal messaggio della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, per questa 41esima giornata nazionale per la vita, che ha come tema la vita è futuro. È il titolo del messaggio, come dicevo, e nel documento che è stato pubblicato, il Consiglio Permanente della CEI sottolinea 4 passaggi fondamentali. Innanzitutto il fatto che dalla vita germoglia speranza, l'esistenza è il dono più prezioso fatto all'uomo attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel suo Figlio Gesù. Un altro passaggio, occorre ricordare, sottolineano i vescovi, è che la vita ringiovanisce, cioè permette di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Ma per farlo occorre costruire delle generazioni solidali. Ecco perché si sente sempre più necessario un patto di natalità che coinvolga, potremmo dire, tutte le forze culturali e politiche. Un'altra annotazione importante del messaggio della CEI, dei Vescovi, riguarda la necessità di prevenire i rischi causati dall'integrità della casa comune. La vera ecologia, dice il documento, è sempre integrale e custodisce la vita fin dai primi istanti. Serve insomma uno sguardo più largo, più globale, capace di inquadrare il dramma purtroppo della denatalità sempre più acuto nel mondo occidentale, nel contesto delle grandi mutazioni del pianeta. Parrocchie come la mia si celebrano 120-130 funerali ogni anno e si celebrano 50-60 battesimi. È vero che ci sarà qualche persona, qualche famiglia che non celebra il battesimo, però sono minime, 2, 3, 4, ci sono delle natalità di ragazzi di altri paesi, non cattolici, non cristiani, però sono minime questi numeri rispetto a più del doppio della mortalità circa invece le nascite che ci sono. I numeri di una strage che sembra inarrestabile poi sono quelli degli aborti. In Italia nel 2017, ultimo dato disponibile secondo la relazione presentata ai giorni scorsi, 80.733 aborti. Questi dati ci invitano a prendersi cura, è urgente questo, della vita, e questo esige che lo si faccia durante tutta la vita, fino alla fine. Esige anche, dice Papa Francesco, che si ponga attenzione alle condizioni di vita, la salute, l'educazione, le opportunità lavorative e così via. Insomma, tutto ciò che permette a una persona di vivere in modo dignitoso. Anche questo fa parte dello schierarsi per la vita. Perciò la difesa della vita non si compie in un solo modo o con un unico gesto, ma si realizza in una molteplicità di azioni, di attenzioni, di iniziative. Né riguarda solo alcune persone o ceti di ambiti professionali, ma coinvolge ogni cittadino e il complesso intreccio delle relazioni sociali. L'altro giorno in un incontro di decanato è stato presentato un po' il tema della scelta dell'insegnamento della religione nella scuola italiana. Ebbene, si faceva notare come un limite della Chiesa e quindi della pastorale ecclesiale è proprio quello di prendersi cura, di spendere energie per quanto riguarda la iniziazione cristiana, cioè le classi che vanno dalla nascita fino alla quinta elementare, quando terminano l'iniziazione cristiana, che col battesimo, la prima comunione, la prima confessione, la cresima, entro le classi elementari, ecco, secondo il progetto attuato quando c'era il cardinal Scola, nella diocesi di Milano la cresima deve essere celebrata prima della conclusione del cammino elementare. E c'è una grande attenzione da parte della Chiesa, da parte degli oratori. E poi un'altra grande attenzione, stanno sorgendo come funghi un po' i gruppi della terza età. Tra queste due fasce, iniziazione cristiana e terza età, c'è tutta la fascia dei preadolescenti, degli adolescenti, dei giovani, delle giovani coppie, e ci si chiede quale attenzione la Chiesa. Sono stagioni della vita molto difficili, pensiamo al dopo cresima, in cui il ragazzo si sente quasi rinascere con tutte le esigenze che ha, quindi il cammino educativo non è facile, il cammino di crescita non è facile, ma è così necessario. Pensiamo alle giovani coppie, una volta celebrato anche il matrimonio in chiesa, poi il seguirle, il saper dire una parola, l'essere presenti nei loro cammini di vita, oppure quando si entra un po' nell'età adulta, non nella terza età, nell'età adulta, con tutte le problematiche educative per quanto riguarda la famiglia, di lavoro, e ci si chiede se la pastorale, l'azione della Chiesa, spende le stesse energie che spende per quanto riguarda l'iniziazione cristiana. Il documento della CEI richiama proprio questo. La difesa della vita, dice, non si compie in un solo modo, con un solo gesto, in una sola stagione della vita, ma si realizza in una molteplicità di azioni, di attenzioni, di iniziative, in particolare quelle stagioni della vita che sono più problematiche. A me sembra che proprio per questo, su questo punto, siamo un po' carenti come Chiesa Ambrosiana, come oratori, come pastorale parrocchiale. Vorrei però oggi riproporre a voi alcuni testimoni della, diciamo così, del dono della vita. Ultimamente è stata riportata dai quotidiani, dai giornali, una testimonianza sul valore della vita da parte di Caterina Moretti, che ha avuto, potremmo dire, ha speso la sua vita, ha donato la sua vita per il suo figlio. È un po' quello che ha fatto la nostra diocesana medico di Magenta, che per salvare la figlia non ha accettato di, diciamo così, subire una chemio che poteva salvare la vita a lei ma non al figlio che aveva nel grembo. Caterina Moretti di Firenze, l'addio di Firenze alla mamma malata di cancro che ha rinunciato alla chemio per non abortire. Le ultime frasi: la casa aperta a chi volesse incontrarla. L'arcivescovo Betori di Firenze l'ha definita, la sua vita era puro Vangelo. Dicono le cronache che erano in tanti, quel sabato di gennaio, nella Basilica Fiorentina della Santissima Annunciata, scusate, nel sabato di febbraio, a far festa con Caterina Moretti. Era un funerale, è vero, il marito Jonathan con i figli Gala e Giacomo, i parenti, gli amici tutti, ha voluto così rispettare la volontà della moglie. Fuori dalla chiesa, su uno striscione, si leggeva che Caterina è volata nel cielo di Firenze per renderlo più luminoso e più bello. Poco dopo un altro striscione appariva, veniva esposto nella curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi durante la partita Fiorentina-Napoli. Ciao Kate, Johnny, siamo con te, Johnny è il marito. Caterina è morta a solo 37 anni, nella notte tra il 7 e l'8 febbraio. Faceva il medico al Meyer, l'ospedale dei bambini, conosciuto in tutta Italia. Dai bambini era amata e lei amava i bambini, al punto che per la vita del suo secondogenito ha rinunciato alla propria. Caterina nel 2012, in felice attesa, scoprì di essere affetta da un tumore aggressivo ed esteso. Decise di portare avanti la gravidanza rinunciando alla chemioterapia a favore di cure meno invasive. Dopo il parto ha lottato 7 anni contro la malattia, senza smettere un minuto di vivere e di voler vivere con passione, con intensità, con gusto, tanto da stupire chi la conosceva e conosceva le sue condizioni. Fino alla fine ha voluto occuparsi della casa, dei suoi amati figli. Ha vissuto tutto quello che poteva permettersi di vivere e di vivere alla grande. A raccontarlo è Don Filippo Belli. Lui è docente alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, ma è soprattutto l'amministratore apostolico di San Pietro a Careggi, nel presso del grande ospedale del capoluogo toscano. Don Filippo conosceva Caterina e nella sua chiesa la salma della giovane ha anche sostato in attesa di essere tumulata. Dice Don Filippo, non si è mai rassegnata. Chiedeva continuamente e faceva chiedere a Dio la guarigione, ma soprattutto non ha smesso un istante di chiedere la santità per sé e per la sua famiglia. L'estate scorsa ebbe a dire che per lei la santità era diventata un problema quotidiano, ma non per poter essere più pia e perfetta agli occhi del mondo, ma per poter essere felice. È capitato a tanti, anche al sottoscritto, dice Don Filippo, modo di confortare e aiutare, per poi ritrovarsi invece travolti da una serenità, un amore, una dedizione, un'attenzione alla persona che lasciavano sconvolti. In lei viveva e traspariva un grande desiderio, una luce particolare, ma che lei sapeva bene individuare e segnalare, la presenza amorosa di Gesù nella sua vita. La sua casa era diventata in questi ultimi tempi una sorta di santuario. Tantissime persone andavano a salutarla, a parlare con lei, a pregare con lei, ad aiutare lei e la sua famiglia. Ma si capiva bene, dice sempre Don Filippo, che volevano vederla perché in lei, nel suo volto, nelle poche parole, stando con lei, ravvisavano la presenza di Gesù. La volontà di Dio rende tutto perfetto, diceva Caterina. E sempre Don Filippo, tutti lo avevamo capito. Caterina era pronta, era serena, si era completamente consegnata, consegnando a Dio anche il suo più grande e ultimo cruccio, ovvero la vita e il futuro senza di lei, di suo marito e dei suoi figli. Per la figlia maggiore aveva chiesto di anticipare la prima comunione per poterci essere. Ci è riuscita. È successo pochi giorni prima di entrare in coma. Quella di Caterina è stata una vita di puro Vangelo, dice il cardinal Giuseppe Bettori, arcivescovo di Firenze, che l'aveva conosciuta e incontrata. Perdere la propria vita per dare la vita ad altri, come Gesù. Un gesto che può essere generato solo dalla fede e solo nella fede si può comprendere fino in fondo. Una critica alla radice della cultura egemone, una cultura che è la nostra, schiava dell'utile e del profitto. Questa è oltre a una critica profonda a questa cultura del benessere, della cultura del divertirsi, della cultura del possedere, della cultura dell'utile, della cultura del profitto, che cosa ci guadagno a fare questo. Ma è anche un severo esame di coscienza per la nostra Chiesa, perché sia sempre una Chiesa all'altezza di una così alta testimonianza, ma è anche una gioia di scoprire tra noi una vena inesausta di amore degna della tradizione della Chiesa e della nostra città, così diceva Don Filippo, padre spirituale di questa nostra sorella Caterina. Ci sono altre testimoni di una solida fede del dolore, Caterina Morelli, come dicevo, è durata 7 anni la lotta contro il male che le ha tolto la vita. Dopo un primo intervento nel 2013 e un periodo di relativa tranquillità, nel 2015 scopre nuove metastasi ormai inoperabili che la costringono a pesanti cicli di chemioterapia. Ecco, questo, ciò non le impedisce di promuovere vari pellegrinaggi e santuari mariani, dove dà testimonianza di solida fede e perseveranza pur nella malattia. Un'altra mamma, una mamma coraggio, giovane madre verso la santità, Chiara Corbella. E il dono di Caterina, che abbiamo così brevemente presentato, si inserisce nel solco tracciato da altre mamme che hanno deciso di non curarsi per preservare la vita che portavano nel grembo. Come Chiara Corbelli, che la Chiesa ha dichiarato serva di Dio, aprendo la causa di beatificazione. Nata nel 1984, sposa Enrico Petrillo, dopo aver perso due figli, Maria Grazia e Letizia, e Davide e Giovanni, subito dopo il parto, Chiara scopre di essere malata di tumore durante la terza gravidanza. 30 maggio 2011 nasce Francesco e il 3 giugno Chiara entra in sala operatoria. Morì un anno dopo, il 13 giugno 2012. Tutti mamme che un po', diciamo così, su un esempio della Santa Gianna Beretta Molla, hanno scelto la vita della loro creatura nel grembo piuttosto che la propria. E questo è un grande stile evangelico, potremmo dire, di dare la propria vita per i fratelli, in particolare per quelli che sono più fragili, deboli, i bambini, nascituro. Purtroppo c'è una cultura che cerca di cancellare questa dignità di questi bimbi, no? Pensiamo all'aborto, pensiamo anche a tutte le, diciamo, le difficoltà di crescita per un ragazzo, in una famiglia, il poterlo mandare alla scuola materna, a parte i costi, ma possibilità scarse a volte di famiglie dal punto di vista economico, e poi vedo tante volte i bambini che devono andare a scuola con il carrello dei libri e poi accompagnati dai genitori per il traffico o dai nonni, e poi dopo 8 ore di scuola o 6 ore di scuola ancora ore di compiti, di lezione. Se poi guardano la televisione la sera, quali programmi sono adatti a loro. Ecco, per quanto riguarda i bambini, poi per quanto riguarda, come abbiamo già detto, le fasce intermedie fino alla terza età, la fatica di accompagnare gli adolescenti, i giovani, il problema del lavoro per tanti, tanti giovani, forse dobbiamo recuperare questa cultura del ritenere la vita di ogni persona come un valore immenso. Leggevo questa sera il brano di Vangelo dove Gesù dice agli apostoli che stavano camminando di che cosa discutevate per la strada, e stavano discutendo chi era il più grande, e Gesù dice a loro: non sia così la vostra preoccupazione, il più grande sia il più piccolo, colui che è più forte, più potente sia colui che serve. E questa discussione l'Evangelista Marco lo pone dopo il secondo annuncio della passione, quasi a dire che il mistero della passione e della morte di Gesù, l'annuncio della sua, per 3 volte nel Vangelo c'è questo annuncio, che è a volte vanificato un po' da questo stile nostro di cercare la posizione, di cercare una situazione facile, una situazione conveniente. Il mistero della croce lo viviamo anche nel mettersi a servire gli altri, nel mettersi all'ultimo posto, nel mettersi a non pretendere dagli altri se noi abbiamo fatto un favore di avere il grazie o il contraccambio. La cultura della vita che va servita, ecco. E poi Gesù dice, sempre in quella pagina di Marco, prende un bambino, lo mette in mezzo e dice: se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli, e abbraccia questo bambino. In una cultura dove il bambino non valeva niente, anche oggi, l'ho detto prima, non è che vale molto oggi, anche se siamo così scatenati per il problema della pedofilia, ma ci sono altre violenze che facciamo sui bambini, e la fa questa cultura, questo modo di vivere, pensando di rispettare i bambini, che non sono rispettati oggi. Il traffico e la biblioteca che devono portare a scuola ogni giorno, e i compiti, tanto che il ministro per le vacanze di Natale ha detto di non dare compiti, ho chiesto ai ragazzi quanti ne hanno ricevuti ugualmente di compiti, gli spettacoli televisivi. Ebbene, in questa cultura, come allora, cui il bambino conta poco, abbracciare vuol dire mettersi dalla parte degli ultimi, mettersi dalla parte dei deboli, degli scartati. Una mamma che invece mette a repentaglio la propria vita, non fa tutte le cure necessarie per la sua salute perché queste potrebbero danneggiare il bambino, come è simile al Signore Gesù che prende sulle sue spalle la croce. Ecco, vorrei terminare dicendo che anche noi possiamo metterci dalla parte della vita, oppure una persona anziana, abbiamo parlato di bambini, una persona anziana che non è più efficiente come prima, che forse adesso va aiutato nei bisogni più elementari, che dobbiamo perdere tempo per superare, per diminuire un po' la sua solitudine. Dobbiamo rischiare di dare delle responsabilità perché possa sentirsi ancora vivo. E allora non ho portato degli esempi di persone che per i nonni mettono anche in discussione la loro tranquillità, la loro serenità. Quante volte alcune persone manifestano questo impegno di dare valore alle persone anziane, forse sono i loro genitori, forse sono i nonni, a scapito di anche di così di un valore umano, a scapito di un costo nel mettere accanto una persona, il famoso badante o la badante, nel avere la preoccupazione che si ritorna bambini e quindi tutta l'attenzione che si deve ai bambini lo si deve anche alle persone anziane, ma io direi soprattutto farli sentire ancora positivi, farli sentire ancora validi, farli sentire ancora un po' responsabili, anche se a scapito forse di sicurezze che noi continuiamo a cercare. La vita deve essere, come abbiamo detto, deve essere un dono grande da valorizzare, da rispettare in tutte le stagioni della vita. Chiediamo al Signore proprio questa capacità, perché la vita, ogni vita è futuro, e stiamo cancellando il nostro futuro purtroppo perché non siamo attenti alla vita dei bambini, non siamo attenti alla vita degli adolescenti, non siamo attenti alla vita delle giovani coppie, non siamo attenti alla vita degli anziani. Quindi la nostra vita ha un futuro nebuloso. Non lo so definirlo come potrà essere se continuiamo a questa ricerca di una sicurezza di noi stessi. A tutti auguro di gioire per il dono della vita che abbiamo e che ogni giorno cerchiamo di mettere in moto e di vivere, e auguro di guardare tutti gli altri, dai bambini agli anziani, e vederli come dei capolavori di Dio presenti accanto a noi, perché sono questi che ci arricchiscono. Io dico sempre, una persona malata, una persona anziana che non è più sussistente, un bambino appena nato, il nostro servizio per queste vite è il loro mandarci in paradiso, il loro realizzarci in pienezza. Il compimento avviene se noi riusciamo a perdere la nostra vita per la vita degli altri. Allora ci sarà il compimento. Già qui, non solo nell'aldilà, si sente che la propria vita è una vita che è spesa nel bene, una vita che fa crescere la mia vita, perché nella misura che la doni, anche la tua vita cresce. E allora auguro a tutti di far crescere la propria vita donandola agli altri, a quelli che hanno particolarmente bisogno. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.